23 novembre 2022. Uno storico accordo per ripagare i paesi più colpiti e poco sulle emissioni, un bilancio della COP27 di Zach Coleman. L'ingresso principale del Centro Congressi Internazionale di Sharm el Sheikh, dove si è svolto il vertice sul clima COP27 Zumatris, confratto AGF. Sharm el Sheikh, Egitto. I paesi riuniti a Sharm el Sheikh, in Egitto, hanno concluso domenica un accordo che potrebbe destinare miliardi di dollari dai paesi ricchi per aiutare i paesi in via di sviluppo a curare i sintomi del cambiamento climatico. Ma il testo finale dell'accordo ha anche offerto la sua tacita benedizione al gas naturale, un combustibile fossile che sta peggiorando la malattia di base. Questa aggiunta a sorpresa dell'ultimo minuto ha spento il senso di trionfo degli attivisti che avevano salutato il principale risultato di queste due settimane di vertice delle Nazioni Unite sul clima, il primo accordo globale che chiede la creazione di un nuovo fondo globale per pagare i danni climatici che affliggono i paesi meno ricchi. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea verranno pressati per contribuire al fondo, ma vogliono che anche la Cina paghi. I dettagli del fondo dovranno essere definiti al vertice sul clima che si terrà l'anno prossimo negli Emirati Arabi Uniti. Le persone presenti nella sala riunioni del vertice sono scoppiate in un forte applauso e si sono abbracciate quando gli organizzatori hanno annunciato l'accordo sui pagamenti per il clima dopo un'ardua giornata e notte di negoziati. Si è trattato di una vittoria a lungo combattuta per i paesi che stanno bruciando, annegando e soffocando sotto gli impatti del riscaldamento globale e ha spazzato via decenni di opposizione da parte di Stati Uniti ed Europa. È una piccola vittoria per l'umanità, ha dichiarato Avinash Persaud, inviato speciale per il clima del primo ministro delle Barbados. Solo in un secondo momento è stato letto il testo finale completo, preparato dai padroni di casa egiziani. Il testo includeva il messaggio che l'energia a basse emissioni dovrebbe essere parte della risposta del mondo all'innalzamento dei mari e alle ondate di caldo torrido. Il termine era abbastanza vago da offrire il fianco a molteplici interpretazioni, certamente include l'energia nucleare o alcune forme di idrogeno, ma i difensori del gas naturale sottolineano sempre che produce meno inquinamento da anidride carbonica rispetto al carbone o al petrolio, anche se contribuisce comunque a cuocere il pianeta. La menzione è stata inserita nella versione finale dell'accordo all'ultimo minuto, pochi istanti prima che i delegati accettassero il testo. Diversi negoziatori con cui il quotidiano statunitense Politico ha parlato non avevano notato il cambiamento. Si tratta sicuramente del gas, ha tagliato corto Liz Huo, consulente senior per le politiche globali di Greenpeace East Asia, a proposito del nuovo linguaggio. Altri non ne erano così sicuri. Un funzionario dell'Unione Europea ha dichiarato che la definizione di basse emissioni non includerà assolutamente il gas naturale. Il ministro neozelandese per i cambiamenti climatici, James Shaw, ha definito un mistero il modo in cui il linguaggio sia scivolato nel testo finale e ha minimizzato l'idea che esso dia ai paesi la licenza di usare il gas. Tuttavia, ha detto che il linguaggio potrebbe essere letto come se includesse il gas naturale. L'opzione di interpretare in questo modo è sempre esistita e i paesi l'hanno interpretata in questo modo, ha dichiarato ai giornalisti. Non sono d'accordo. Ma questa è la loro interpretazione. Alla domanda dei giornalisti se l'energia a basse emissioni escludesse il gas, il diplomatico egiziano Wael Aboulmagd ha risposto, no, non necessariamente, dipende perché ogni paese dovrà usare le fonti energetiche di cui dispone fino a quando non effettuerà la transizione verso fonti più pulite, ha risposto Aboulmagd, che è il rappresentante speciale del presidente egiziano del vertice sul clima. La delegazione degli Stati Uniti ha rifiutato di rispondere a domande sul significato di basse emissioni. Lo statunitense Department of State non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Alla COP27 i protagonisti sono il clima estremo e il tempo sprecato di Rudy Bressa. Non si affronta il divario che si è creato più in generale. L'accordo include poche clausole in grado di accelerare gli sforzi dei paesi per ridurre l'inquinamento da gas serra o per abbandonare i combustibili fossili. Questa è un'altra delusione per i sostenitori del clima, secondo i quali l'accordo potrebbe condannare un numero ancora maggiore di comunità all'innalzamento dei mari e al peggioramento della siccità e delle tempeste, il che richiederà ulteriori serie di aiuti. Servono molti più fondi e sarà immensamente più costoso adattarsi che mitigare, ha dichiarato ai giornalisti il ministro dell'ambiente norvegese Espen Barth Eide. Un alto funzionario egiziano ha affermato che la mancanza di volontà di agire più rapidamente deriva dall'assenza di fondi per finanziare progetti di energia pulita e adattarsi all'innalzamento dei mari e delle temperature. I governi ricchi, come gli Stati Uniti e l'Unione Europea, non hanno mai dato risultati su questo fronte. Durante i colloqui, i tentativi di spingere per riduzioni più drastiche delle emissioni di anidride carbonica sono caduti nel vuoto di fronte alla resistenza dei grandi inquinatori e produttori di combustibili fossili, tra cui Arabia Saudita e Cina. Le nazioni ricche di petrolio e di gas hanno anche soffocato la spinta a ampliare la portata della promessa riduzione graduale del consumo di carbone fino a includere tutti i combustibili fossili. Nel frattempo si moltiplicano le prove scientifiche del fatto che il mondo è ben al di sotto dei tagli alle emissioni di anidride carbonica necessari per evitare la catastrofe. La decisione finale non è molto rassicurante, ha commentato il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans. Non affronta il divario enorme tra la scienza del clima e la politica climatica. Gli Stati Uniti si piegano alle richieste del Fondo per il Clima. L'accordo principale del vertice, la creazione di un fondo per i danni al clima, è stato raggiunto dopo settimane di lamentele da parte dei paesi in via di sviluppo per l'ostinazione degli Stati Uniti, un leggero miglioramento delle gelide relazioni tra Washington e Pechino e una minaccia dell'ultimo minuto da parte dei negoziatori europei di abbandonare i colloqui. Le apparizioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden e del nuovo presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva hanno scandito il vertice. L'inviato statunitense per il clima John Kerry si è ammalato di Covid-19 nel momento più critico e i delegati si sono lamentati per la carenza di cibo e per un fiume di liquami che attraversava il complesso dei negoziati. Accettando il fondo per i danni climatici, gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono stati costretti a rompere con decenni di radicata resistenza a pagare per i danni causati dal loro inquinamento da gas serra, non volendo essere incolpati di alcuna forma di responsabilità. L'unità transatlantica è stata messa alla prova e spaccata da un blocco organizzato di 134 paesi in via di sviluppo riuniti dal Pakistan, colpito da alluvioni. A metà settimana l'Unione Europea ha cambiato la sua posizione, arrivando a sostenere la creazione di un fondo, isolando ulteriormente gli Stati Uniti, che alla fine hanno ceduto. Nel corso della giornata, Timmermans della Commissione Europea ha rivendicato il merito di una mossa per colmare il divario tra le diverse posizioni. La manovra degli europei, ha detto, ha portato a un'apertura. La prossima battaglia sarà riempire di liquidità il nuovo fondo. Gli Stati Uniti e altri paesi sviluppati saranno sotto pressione per impegnare finanziamenti diretti nell'ambito dell'accordo. Un funzionario dell'Unione Europea ha dichiarato che il blocco lavorerà l'anno prossimo per garantire che il riferimento dell'accordo all'identificazione e all'espansione delle fonti di finanziamento sia usato per ampliare la base dei donatori, includendo paesi come Cina e Arabia Saudita. Le Nazioni Unite hanno tradizionalmente classificato questi paesi come in via di sviluppo, nonostante la loro ricchezza e il loro status di principali fonti di inquinamento da anidride carbonica. Il ruolo della Cina è stato un punto di contesa per gli Stati Uniti in questi colloqui, anche se Biden ha cercato di usare i negoziati per riaffermare la guida statunitense nella lotta contro i cambiamenti climatici catastrofici. L'accordo è già oggetto di critiche negli Stati Uniti da parte dei repubblicani, che si sono opposti in modo uniforme all'agenda climatica di Biden. Destinare i dollari dei contribuenti statunitensi a un fondo verde sponsorizzato dalle Nazioni Unite è del tutto fuorviante, ha dichiarato in un comunicato il senatore del Wyoming John Barrasso, principale esponente repubblicano alla Commissione per l'Energia e le Risorse Naturali del Senato. L'amministrazione Biden dovrebbe concentrarsi sulla riduzione della spesa interna, non sul dirottare denaro alle Nazioni Unite per nuovi accordi sul clima. L'innovazione, non le riparazioni, è la chiave per combattere il cambiamento climatico, ha aggiunto. Ma non è ancora chiaro come gli Stati Uniti finanzierebbero un qualsiasi contributo, che potrebbe provenire da fonti diverse dai fondi pubblici. In una dichiarazione rilasciata dopo il vertice, Kerry ha affermato che gli Stati Uniti accolgono con favore la creazione di un fondo, che ha definito un flusso di finanziamento volontario. Il fondo, che sarà una delle tante vie disponibili per il finanziamento volontario, dovrebbe essere progettato per essere efficace e per attrarre una base di donatori più ampia, ha dichiarato. Inondazioni, siccità e ondate di calore. I negoziati annuali si sono svolti in un contesto infausto, caratterizzato dalla guerra in Europa, dalle crisi alimentari, dall'impennata dei prezzi dell'energia, dall'aumento vertiginoso del debito nei paesi in via di sviluppo e dalle relazioni gelide tra i due principali inquinatori climatici del mondo, Cina e Stati Uniti. C'erano tutti gli ingredienti per un fallimento e un regolamento di conti geopolitico. Tutta questa pena globale cavalcava su inondazioni che hanno provocato milioni di sfollati in Pakistan, Australia e Nigeria, da ondate di calore che hanno provocato migliaia di morti in Europa e hanno sbriciolato tutti i record in Cina, e da siccità associate al clima che hanno esacerbato la scarsità di cibo. Molti dei paesi più poveri del mondo sono giunti a Sharm el-Sheikh intrappolati negli effetti devastanti di queste crisi sovrapposte e si sono dimostrati poco disposti a scendere a compromessi sulla richiesta di un nuovo fondo globale. Questo fondo farà parte di un pacchetto più ampio di fondi che i paesi, compresi gli Stati Uniti, hanno già accettato di finanziare, come quelli destinati a fornire aiuti umanitari o un programma di assicurazione contro i disastri recentemente lanciato, chiamato Global Shield, Scudo Globale. Governare il clima per salvare il pianeta, le promesse e le minacce della geoingegneria di Davide Michelin. Inoltre, l'accordo ha chiesto al gruppo della Banca Mondiale e al Fondo Monetario Internazionale di studiare come contribuire ai soccorsi. Il potenziale per un flusso di soldi capitali davvero significativo proviene da questi finanziatori internazionali. Infatti, le banche multilaterali di sviluppo potrebbero fornire miliardi di dollari ai bisognosi se perseguissero riforme aggressive e se assumessero più rischi, ha dichiarato Raquel Hinte, preside della Fletcher School della Tufts University ed ex vicepresidente della Banca Mondiale. Per Saud, consigliere del primo ministro delle Barbados Mia Mottley, ha dichiarato che altre fonti di finanziamento potrebbero includere tasse sul metano, tasse sul carbonio transfrontaliere e imposte sulle esportazioni di combustibili fossili. Sabato 19 novembre sera, Salem Ul-Huq, scienziato del Bangladesh e direttore dell'International Centre for Climate Change and Development, assaporava il momento. Da 30 anni porta avanti una crociata per chiedere che il mondo riconosca i danni che paesi come il suo stanno sostenendo e che una parte della responsabilità dei grandi inquinatori venga riconosciuta sotto forma di sostegno finanziario. Ottenere il fondo è stata una vittoria storica. Ora dobbiamo fare leva su di esso e fare in modo che dia effettivamente qualcosa alle persone che stanno soffrendo, ha dichiarato. Un dramma prossimo al finale. I colloqui hanno avuto un'ultima fase di turbolenza sabato mattina quando Timmermans, affiancato da 13 ministri europei dall'aria severa, ha minacciato di abbandonare la conferenza se i negoziatori non avessero soddisfatto le richieste dell'Unione Europea per un impegno più forte sulla riduzione dell'inquinamento da anidride carbonica. Simili richieste includevano un calendario che prevedeva che i paesi accelerassero i loro piani nazionali per contrastare il cambiamento climatico. Credo che la nostra conferenza stampa di stamattina non abbia fatto alcun danno, ha dichiarato a Politico il ministro dell'ambiente irlandese Eamon Ryan. Ed è stata onesta, il testo che abbiamo visto a metà della scorsa notte non era un buon testo, era solo una valutazione onesta, quindi penso che questo abbia aiutato. Ma il teatro politico si è rivelato solo un gran bel gridare a vuoto quando la presidenza egiziana del vertice ha presentato un documento decisionale finale che non ha fatto alcun passo avanti sui tagli al gas serra rispetto a quanto emerso dal vertice sul clima dello scorso anno a Glasgow. Inoltre ha aggiunto il riferimento al gas. Mantenere le conquiste ottenute a Glasgow è stata una battaglia, ha detto il deputato britannico Alok Sharma, che ha presieduto i colloqui. Mentre i negoziati di questa settimana sono andati ai supplementari, l'aria condizionata non voleva saperne di funzionare. Questo ha lasciato i diplomatici a definire dettagli cruciali in un caldo appiccicoso nei loro uffici di fortuna, dove i tetti e le pareti di tela funzionavano come serre virtuali. Tuttavia, le nazioni in via di sviluppo che hanno sopportato alcune delle peggiori crisi globali convergenti hanno tenuto duro contro le nazioni ricche che chiedevano impegni più aggressivi per ridurre le emissioni. Mentre la giornata calda lasciava il posto alla notte, i negoziatori di Arabia Saudita, Cina, India e altri importanti paesi in via di sviluppo si sono riuniti con Sameh Shoukry, presidente egiziano del vertice sul clima, per discutere il testo per la riduzione delle emissioni di gas serra, che è rimasto conflittuale anche poche ore dopo che i delegati avevano raggiunto un accordo sul risarcimento delle perdite e dei danni. Si è unito anche il Regno Unito. I paesi in via di sviluppo hanno adottato una linea dura contro i futuri impegni sul clima in una serie di settori economici, come richiesto dai paesi sviluppati. Sharma è uscito dagli uffici della presidenza egiziana con la faccia di pietra, entrando a passo deciso in una riunione in cui Shoukry avrebbe dovuto presentare quella che i negoziatori hanno definito la sua visione di compromesso. L'incontro si è trasformato in un'esposizione di lamentele durata 3 ore. I pesi massimi dei combustibili fossili, come la Russia, hanno tentato di bloccare il dibattito per eliminare gradualmente i combustibili fossili con emissioni incontrollate. Gli Stati Uniti hanno appoggiato il testo di eliminazione graduale, ha dichiarato David Wascott, direttore dell'iniziativa internazionale sul clima del World Resource Institute. Volete unirvi a noi? I colloqui si sono fatti sempre più tesi. Shoukry, di fatto il leader degli Stati Uniti, dato che Kerry era bloccato in una stanza d'albergo, si è lanciata all'inseguimento di Shoukry quando questi si è allontanato brevemente. I due hanno chiacchierato in mezzo a una folla di agenti di sicurezza che seguivano Shoukry, che stava poi per andarsene, lasciando Binyaz in piedi in attesa. Shoukry si è poi voltato esclamando, vuoi unirti a noi, Sue? Poi ha chiesto a Binyaz di spiegare le sue obiezioni a parte dell'accordo, mentre salivano la rampa del suo ufficio. Durante i briefing anonimi della seconda settimana del vertice, i funzionari europei avevano accusato Shoukry di agire nell'interesse di un piccolo gruppo di paesi fortemente dipendenti dai combustibili fossili, tra cui Cina e Arabia Saudita. Un funzionario egiziano ha respinto questa accusa. Amici e avversari hanno continuato a parlare dell'incapacità degli Stati Uniti di fornire la loro giusta quota di finanziamenti, minando il tentativo di Biden di acquisire la leadership. In seguito, dopo che l'Unione Europea ha cambiato posizione e si è offerta di sostenere la creazione di un nuovo fondo, gli Stati Uniti sono rimasti soli. Venerdì scorso, una proposta rivista di finanziamento che circolava nella sede della conferenza ha mostrato che la resistenza degli Stati Uniti alla creazione di un fondo per i danni al clima sembrava indebolirsi. Solo 8 giorni dopo che Biden si era vantato delle azioni climatiche della sua amministrazione durante una breve apparizione sul palcoscenico del vertice, gli Stati Uniti avevano abbandonato la loro opposizione al tema di più alto profilo e più spinoso dei colloqui. La proposta sostenuta dagli Stati Uniti non si spingeva così lontano come una precedente proposta dell'Unione Europea che mirava a soddisfare le richieste dei paesi in via di sviluppo per un fondo che li aiutasse a riprendersi dai disastri causati dal clima. Ma gli Stati Uniti si sono spinti più in là di quanto avessero previsto o si aspettassero. Per settimane i funzionari dell'amministrazione Biden hanno espresso la loro preferenza per un risultato che valutasse prima se fosse necessario un nuovo flusso di finanziamenti, temendo che la sua creazione sarebbe stata troppo onerosa. Per molto tempo gli Stati Uniti si sono mostrato molto ansiosi a riguardo. Hanno bloccato persino una conversazione in merito, non riuscivano nemmeno a parlarne, ha concluso Shad. E poi si è detto, ok, parliamone, e 2 settimane dopo abbiamo trovato un accordo, voglio dire, è una cosa senza precedenti.